Poi cominceremo con la questione del tempo. E la premessa è questa. Detto, stradetto, ridetto, ormai da decenni da sociologi, antropologi, psicologi, eccetera, la condizione dell'istituzione famiglia è una condizione di profonda crisi. Sicuramente i numeri testimoniano come in questi ultimi decenni la fatica di questa istituzione si è manifestata, e quindi c'è un po' un paradigma con cui si guarda la questione e le questioni che riguardano le famiglie, un paradigma essenzialmente di tipo difensivo, cioè cerchiamo di tenere, sopravviviamo, teniamo duro, il valore, non molliamo, un modo di intendere come se fossimo e come se fosse questa istituzione, non a caso io distingo tra istituzione, cioè ciò che è istituzione, a ciò che è la relazione familiare, sono due cose diverse, eh? Un po' come tra religione e fede, non necessariamente corrispondono. Allora, il sentire è un po' appunto un sentire di fatica, di difficoltà, di resistenza, un punto di vista
certo, non so che farci, il caffè è passato,
un punto di vista del caffè, insomma, no?
Ma ce lo facciamo,
che è amaro,
ce lo facciamo girare,
ma sì, guarda, cosa partiamo dai bambini,
da lì da dove sei, da dove sei, va bene.
No, no, gli anziani finiscono qui, quindi parti da lì.
Sì,
è il famoso che gli ultimi saranno i primi. E...
se i primi sono onesti.
I primi sono gli ultimi. Va bene, d'accordo.
Cioè, voglio dire, c'è il suo perché.
Sarà tra un caffè e l'altro la riflessione, tra un caffè e l'altro.
C'è il caffè letterario
e c'è il caffè. C'è il caffè. Amaro. Allora, dicevo, c'è un po' questo modo di ragionare intorno alle questioni che riguardano la famiglia, ripeto, un po' difensivo, un po'. Allora, io la prima cosa che vi chiedo è, per favore, cambiamo paradigma. Per favore, cambiamo paradigma. Io dirò una cosa che scandalizzerà, ma ci credo profondamente. Non c'è mai stato un tempo più propizio, più importante per ridefinire o costruire o ricostruire, ognuno usi il termine che vuole, quello che viene definita la relazione familiare. È un tempo di profonda crisi questo. Sì, sì, d'accordo, i numeri, tutto. Concordo con tutto quello che viene detto. Ma mai come in una profonda crisi, io non so se è un caso. quello che abbiamo detto prima ci sta a pennello. Mai come in un tempo di profonda crisi, di sbandamento, di incertezza, di errore, eccetera, mai come in un tempo così c'è la possibilità del cambiamento. Questo anche nell'esperienza clinica ve lo garantisco. Molti interpretano la loro sofferenza, la loro fatica, il loro dolore, la loro psicopatologia, i loro sintomi come il problema. Il primo punto è capire che quello non è il problema. Il sintomo è sintome, ciò che tiene insieme è la reazione che la psiche e il corpo e la persona ha di fronte al problema. Non è il problema. La depressione non è il problema, l'attacco di panico non è il problema, la psicosi non è il problema, è il sintomo. È la manifestazione di un io disperato, in profondissima crisi, che urla con una voce terribile per farsi ascoltare. Allora ripeto, il punto di vista da cui io parto e faccio il mio commento è: guardate, ha ragione Francesco, voi siete degli eroi e siete in un tempo molto duro e siete in un tempo di una fatica estrema, ma proprio per questo siete in un tempo generativo. Siete in un tempo generativo. Siete in un tempo di possibilità, paradossalmente in un tempo di grande speranza e di profondo quindi cambiamento. E non ho mai visto fare un cambiamento che sia un vero cambiamento, che non sia faticoso, doloroso, pieno di incertezze, di andate e ritorni, di tutte le cose che stamattina sono state dette. Mai visto. Allora davvero incominciamo ad apprezzarci e a pensarci come profeti, come persone che hanno la possibilità di dire qualcosa di nuovo e di vero intorno ad una questione che è certamente una questione estremamente difficile. Hanno ragioni, sociologi in crisi, tutto quello che volete, ma che è una questione decisiva in termini di possibilità. Perché o la risolviamo e ridefiniamo, e non possiamo semplicemente dire difendiamo l'istituzione, d'accordo su tutto, ma la difesa non è la posizione più intelligente, è una delle posizioni, è la proposta. È il cambiamento, è l'innovazione, anche nelle forme della relazione familiare. Difendere significa sempre mettersi, come dire, dalla parte della persistenza. Dalla parte della persistenza e non del cambiamento. Allora vi prego, cambiamo paradigma. Cioè, proviamo anche ad adottare questo. Io non dico che l'altro è sbagliato, dico che è limitante. Che limitanti. Allora cercherò in tutte le cose che dico di introdurre, come sempre, una part destruens e una part construens, perché io credo che siamo in tempi molto lunghi, in tempi in cui si può, proprio per la situazione di fatica, di crisi, di incertezza, eccetera, si può costruire del nuovo. Costruire del nuovo. Ripeto, nella relazione familiare, non sto parlando in termini istituzionali. Questa è la premessa. Allora, la prima questione è che per costruire qualcosa ci va tempo. Non si è mai visto. Ora qui tutto e subito non funziona. che per costruire qualcosa la questione del tempo è una questione decisiva. E adesso c'è il secondo tempo del caffè. Ma manco l'avessero programmato, eh.
Voi mi dite se basta, se sono sette, già la pienezza.
Sì. È finito il tempo del per innovare, per costruire qualcosa c'è da tempo. Ora, la questione del tempo è una questione tutt'altro che semplice, no? Sembra una questione scontata. Rispetto al discorso della relazione familiare, ci sono tempi che sono tempi che creano possibilità, come dire, sono sulla linea dell'aiutare, del favorire gli elementi della relazione, ci sono tempi invece che vanno nella direzione esattamente contraria. E credo che la prima riflessione debba essere su come incrementare i tempi che permettono la relazione, la costruzione, l'innovazione, come contenere i tempi che invece la mettono profondamente in discussione o addirittura la distruggono. Incominciamo dai primi. Allora, c'è indubbiamente un tempo cronologico. Ora sappiamo bene come il tempo cronologico è un tempo, il tempo cronologico della vita relazionale, familiare, è un tempo oggi, come dire, quantitativamente molto ristretto. In alcune culture, in alcune organizzazioni sociali, una delle forme, una delle ragioni della crisi profondissima delle relazioni familiari è dato proprio da questo, dal fatto che molto concretamente, ad esempio, il marito se ne va la domenica sera e a lavorare distante 200-300 chilometri, ritorna il venerdì sera, svolge alcune funzioni sociali e a volte anche altre, ma si ferma, e se ne ritorna via la domenica sera. Io in Giappone ci ho lavorato tanti anni e quel modello di organizzazione è un modello per cui intorno ai 40 anni molte coppie assolutamente vanno una da una parte e l'altra dall'altra, perché le mogli giustamente dicono: cosa mi serve quello lì, perché hanno quasi tutte anche loro un lavoro, quindi non... restano con il figlio, costruiscono una relazione non più familiare nel senso di una relazione con un partner, ma con i figli, è spesso patologica, e via. in molte organizzazioni sociali la crisi è determinata da un'organizzazione proprio del lavoro che determina l'assenza di un tempo cronologico. Allora, noi abbiamo un problema anche noi di tempo cronologico, e non è che la quantità non conta niente, che spesso noi facciamo questi bei discorsi, sì, ma quello che conta è la qualità del tempo, no? Sì, un corno. Ma accanto al tempo cronologico, che come dire già dovrebbe costituire una questione di attenta considerazione da parte degli elementi che costruiscono la relazione familiare, c'è un'altra questione, che è la questione di quello che Lacan chiama il tempo logico, il tempo del logos, che è il tempo del pensarsi, del pensare, del riflettere, che è il tempo della coscienza di ciò che si è. Questo è un tempo che l'attacco molto spesso alla relazione familiare, che è generalizzato, è un tempo negato. Cioè, il fatto di dire siamo una famiglia, guardate, oggi è tutto meno che banale. Poi vedremo che cosa significa, ma è tutto meno che banale. Cioè, il tempo di riflettere che su cosa noi siamo, di fare pace con la nostra storia, e di scoprire la natura che comunque è profonda del nostro essere in questo modo, è un tempo negato. Si vive, si dà per scontato. Difficile che una coppia e magari i figli un po' anche grandicelli si fermino magari mezz'ora a fare silenzio riflettendo su ciò che sono, guardandosi, toccandosi e riflettendo su ciò che sono, prendendo coscienza che sono. Che sono? Non è così scontato. Il tempo del logos, del pensarsi, del pensare, della coscienza, è un tempo importante per la costruzione della relazione familiare, ma è un tempo difficile. Primo, perché il tempo cronologico rende, ad esempio, quella mezz'ora un'ipotesi ipotetica dell'ipotenusa. Secondo, perché è comunque un tempo difficile. Mi metto a pensare con mia moglie, siamo. Sa cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E già, cosa vuol dire? Cosa vuol dire siamo famiglia? Per noi, non per la società, la cellula della società, l'istituzione della lilla lala. Quello lasciamo, no, per noi. Vuol dire che ci amiamo e ci vogliamo bene, ma siamo sicuri? Stiamo attenti, no? Perché gli equivoci dell'anima sono sempre dietro l'angolo. La famiglia si fonda sull'amore. No, la famiglia è un lavoro durissimo di costruzione che ha come premessa, se volete, e come prodotto ma che fatica. Allora, c'è il tempo logico e poi c'è il tempo, abbiamo parlato di relazione familiare, c'è il tempo della relazione. Relazione vuol dire una serie di cose ben precise, eh? Vuol dire ascolto, vuol dire progetto, vuol dire mediazione, per dire delle cose varie, ecco. Vuol dire stupore, vuol dire stupore, perché se io presto attenzione, perché qualcosa mi interessa, mi stupisce, insomma, vuol dire il tempo della relazione è un tempo anche questo tutt'altro che scontato. E anche le forme di questo tempo sono tutt'altro che scontate. Quasi sempre il tempo della relazione è il tempo. Ciao, ciao, sì. Ah, com'è andata oggi? È andata bene. C'è un po' quello là che... Ah sì. Ma c'è la cena? Ah sì. Ok. Mangiamo, poi vedremo gli altri tempi che entrano in questo tempo qua e che lo distruggono. Come stai? Come va? Ti voglio bene, psu. Dov'è l'ascolto? Dov'è l'ascolto? Non c'è relazione senza ascolto, eh? Guardate, proprio non è possibile una relazione senza ascolto. E l'ascolto implica il silenzio. Implica un grosso lavoro sui medium che ci consentono l'ascolto. L'ascolto non è mica solo l'ascolto della parola. È l'ascolto dell'altro, quindi della parola, del corpo, dello scritto, di tutto l'ascolto. È una roba difficile. Beh, domenica andiamo al mare e ci parliamo. Bene, eh? Meno male che almeno andate al mare. Poi speriamo che vi parliate, ecco, ma... Bene, ma... La costruzione della relazione che passa attraverso l'ascolto, la definizione dei processi di mediazione, che vuol dire... Cosa faccio delle cose che di te proprio mi rompono mi rompono? Quelli che sono dei bambini. Miron, cosa faccio di queste cose? Ti sopporto perché ti amo. Vogliamo cacciarci nelle storie. Il dialogo si fonda sul conflitto, sulla differenza, sulla diversità. Andiamo tanto d'accordo, Dio ci scampi e liberi. Quando io sento lì, mio papà e mia mamma si sono voluti tanto bene e andavano tanto d'accordo. Ma è vero. Come lo risolvi il conflitto? Il fatto che ti puzzano i piedi e metti sempre i calzini, porca vacca, proprio in bagno senza chiudere il cesto, eh? Cioè, è un tempo importante il tempo della relazione, ma è un tempo che implica impegno e la fatica del vivere ci toglie l'energia molto spesso, perché possiamo dirci tutto quello che vogliamo. Ma quando arriviamo la sera a casa stanchi come delle bestie, ho sentito Merlo che diceva del tempo della relazione, ma va a cagare. Fatica, altro che crisi, incertezza, difficoltà. Però è proprio lì che allora proviamo a giocarla, poi vedremo come. Proviamo a giocarla. E poi ci sono tutti gli altri tempi, che sono i tempi che ammazzano la relazione. primo tra tutti il tempo del virtuale. E su questo si possono fare davvero tante barzellette, no? La coppia che va al ristorante, la cena da sole e poi col telefono. Uno davanti all'altro. Il fatto che io arrivo a casa, sono stanco, il videogioco, la TV mentre si mangia. Non dico, guardate, tutta la tolleranza possibile e immaginabile, non è un problema di questo non si fa, questo si fa. È un problema però di stare molto attenti, perché il virtuale uccide, il virtuale uccide il reale. C'è un bellissimo libro di Baudrillard su questa questione, lo uccide concretamente, ma ormai anche nella pubblicità i fidanzati che si parlano uno di fronte all'altro tramite il telefonino, ma il tempo del virtuale ha occupato tantissimo la nostra vita. Ed è un tempo che uccide la relazione. Io non ho nulla contro il virtuale di per sé, ma stiamo attenti, è un tempo che uccide la relazione, perché la relazione è nel medium, non è con l'altro. È un'illusione che sia con l'altro. L'altro è carne. Se è altro, è corpo anche. Non è immagine. Sì, ma c'ho la sua foto. L'ho messo come sfondo del telefonino, perché ci amiamo tanto. Cosa hai scritto su Facebook? Perché hai messo quella cosa su Facebook? Poi il virtuale diventa quel luogo, no, per cui ti vado a prendere il telefonino per vedere con chi chatti, e vedo e scopro che ci hai messo la faccina col bacino a quella là. Attenzione, attenzione, non esiste più riservatezza. Io nel mio mestiere sono scandalizzato. Adesso io dovrò comprare una cassaforte per mettere tutte le cose che i miei pazienti mi hanno consegnato con scritti, eccetera, eccetera, tutte le informazioni dei dati sensibili in modo inaccessibile. Quando poi gli faccio fattura, le segretarie del mio commercialista, tutti la vedono. Cioè, stiamo attenti, no? Cioè, il tempo del virtuale è un tempo. Poi, l'altro tempo che ha preso le famiglie di brutto ultimamente è il tempo della lamentazione, è il tempo del vomito. Il tempo della lamentazione del vomito. Cioè, cos'è la famiglia? Il luogo in cui io evacuo. Evacuo. Non ne posso più di quello là, che c'hai ragione, ma tu digli, ma non glielo posso dire. Sì, però se. Ora. Parliamoci chiaro che come tutti i sistemi relazionali, anche il sistema relazionale famiglia abbia un tempo, per questo va bene, ma un tempo definito. Allora, facciamo che i primi 5 minuti prima di mangiare, mentre prepariamo tavole, eccetera, tu hai 2 minuti e mezzo di lamentazioni, io ho 2 minuti e mezzo. E vomita tutto quello che vuoi, però poi dopo a paluma d'otto. Non può essere il tempo della lamentazione, il tempo che io quasi sento più importante perché lì finalmente mi libero. E poi non è assolutamente un processo di liberazione la lamentazione, anzi è un processo di costruzione, di alta lamentazione. È autoreferenziale la lamentazione, come la colpa, eccetera. Allora, e poi il tempo più problematico di tutti, che è il tempo del dominio e del possesso. Ed è il tempo dei paradossi. Sembra strano, sembra strano, ma guardate, nel modo di concepire la relazione di coppia o addirittura la relazione familiare, che sono già due cose diverse, questa questione del potere, del dominio è diventata una questione drammatica. Drammatica. Tu sei mia. Ancora venendo su stamattina sentivo di due femminicidi. Il possesso. Cioè la relazione è possesso. Adesso so che dirò delle cose che romperanno le scatole, no? È possesso. Quindi la centratura e se c'è o non c'è il possesso. Dove, ripeto, spesso la fedeltà viene interpretata non come la costruzione di un progetto comune di vita, ma come una questione del verduriere, di piselli e patate. Per cui, se tu hai usato il tuo pisello, la tua patata, con un altro pisello, un'altra patata, ti uccido. Non se abbiamo tradito il progetto che stavamo costruendo. No, quello è secondario. Il fondamento è tu sei mia o tu sei mio, e quando dico mia o mio non dico mica il mio zio, punto. Stiamo attenti, questa è la metafora delle tentazioni del caffè.
Sto caffè, mamma mia,
porca,
il problema è tutto nel caffè.
Questo è sinceramente un guaio, perché svilisce. Se Dio si fosse comportato come a volte ci comportiamo noi mariti e mogli su questa questione, non ci sarebbe la Bibbia. È un tradimento sistematico, continuo, assoluto, persino Pietro, tutti. Ma perché lui non concepisce la relazione come possesso, non la concepisce come, anzi, quando il demonio lo tenta proprio su quello, sarà tutto tuo, è stato dato a me, lo darò. Cioè, ora uscire da questa logica del possesso è difficilissimo in questa cultura dove il possedere, l'avere, diciamo un vecchio che si chiamava Fromm, vale più dell'essere. Però qui c'è una questione davvero molto importante, perché questa questione è legata al dominio, ed è legata alla nostra storia come costruzione della relazione familiare nei millenni. Non è mica un caso, che la regolazione del rapporto tra il maschile e il femminile, lo vedremo poi oggi pomeriggio, sia risolta in tre quarti del mondo attraverso l'applicazione sistematica di pratiche e simbologie di dominio. E sino a 50-60 anni fa, per essere generosi, qui era lo stesso, di dominio, dove il fatto che si vada dai moabiti significa che tu trasgredisci una delle regole fondamentali. Dell'appartenenza. E sei spergiuro davanti a Dio. Cioè, questa questione è questione su cui veramente riflettere, perché è una questione estremamente pervasiva. Le forme del dominio, le forme del potere all'interno della relazione familiare è questione centrale. Questa è una domanda che con calma dobbiamo farci tutti. Come regoliamo il potere? E il potere non lo si regola stabilendo chi fa la lavatrice e chi fa eccetera, anche. Ma si regola sulle pratiche, sui segni di sottomissione. Sulle pratiche e sui segni di sottomissione che sono assolutamente presenti nelle relazioni familiari. La questione del potere è una questione. Fare come se non ci fosse o fosse sostanzialmente risolta dal piano dei sentimenti, eccetera, è un autoingannarsi. È un autoingannarsi. Però, ripeto, adesso forse, probabilmente, perché c'è molta più attenzione, insomma. Però poi tutte queste cose si manifestano nelle loro forme estreme come punte dell'iceberg, appunto, ad esempio, nel femminicidio, nell'aumento della conflittualità in modo esponenziale, nell'uso dei figli l'un contro l'altro. Io ne vedo di tutti i colori da questo punto di vista, ma quella è la punta dell'iceberg, è un decimo della realtà. L'altro non si vede da sotto, ma è uguale il ghiaccio, quel tempo lì è un tempo nascosto. È un tempo difficile da vedere. Spesso noi lo reifichiamo, no? Tipo, e lo oggettiviamo, no? È possibile che tutte le volte che arrivi, la prima cosa che fai è di andare davanti alla TV? Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io arrivo, ciao amore, com'è andata? È andata bene. Vuol dire che decido io. Che io sono, ho il potere del tempo. E non lo meglio. Ma cosa vuoi che sia? Lasciami scaricare un po', no? Sto 10 minuti mentre prepari e poi parliamo. Ed è il tempo dei paradossi. Ma tu ti devi sentire molto libera o molto libero. Che vuol dire? Io il potere di dire che tu puoi essere libero. dominio di nuovo. È il tempo del non ho figli, assolutamente no, li voglio assolutamente a tutti i costi. Delle contraddizioni enormi che contraddistinguono le dinamiche relazionali familiari e degli altri paradossi che guardate, ripeto, prendete, io esagero a volte un po' nei toni eccetera, prendete un po' come spunti, però voglio dire, ognuno nella coppia deve realizzare anche le sue aspirazioni personali, no? Ovviamente. Ah, vero. Perché se la relazione familiare si traduce nella mortificazione dell'io e del sé, è finita. Prima scoppia, non funziona. Quindi la realizzazione dell'io e del sé della persona, ciascuna delle due, tre, quattro persone, è questione centrale. Ma la regolazione non può essere banale. Allora, dato che tu vai a scuola di tango, io vado a fare volontariato in parrocchia. Cioè, la regolazione non può essere semplicemente, come dire, la suddivisione. Una sorta di contrattazione quantitativa. C'è un problema dentro questi tre tempi, il tempo del virtuale, del vomito, della lamentazione, del dominio, del possesso e del paradosso. C'è un problema di fondo, che è il problema del senso e del significato e del significante, cioè del senso e del significato della relazione. In molte culture, e parliamo di più di qualche miliardo di uomini, la relazione familiare è risolta con la combinazione, matrimoni combinati. E a volte funzionano meglio dei matrimoni d'amore. Attenzione, cioè è regolata attraverso un contratto di cui ci sono garanti, che prevede tutta una serie di clausole, di modalità. Nella cultura ebraica era così. Era così. Allora, questa è una forma. Forma. Cioè, tu vai a scuola, adesso poi sto zitto, tu vai a scuola di tango. Qual è il senso e il significato per te di andare a scuola di tango? Non ho paura se tu mi dici perché così trovo anche degli altri uomini un po' meno noiosi di te. Non ho paura di questo. L'importante è che lo affrontiamo. Perché se te non mi dici che sono noioso, come faccio a capirlo? Sono un maschio, quindi sono uno. Cioè, non si parla mai del senso delle cose. Mentre è una questione fondante la relazione, trovare senso nella relazione. Dice, sì, vabbè, ma adesso con tutte queste cose qua, che solo il primo punto, quello del tempo, sa cosa facciamo? Nel senso che, allora, adesso ci organizziamo, è tempo cronologico, dunque facciamo così, tempo logico, tempo relativo. No, no, no. Calma, no, il problema non è prima di tutto un problema di organizzazione, è anche un problema di organizzazione. Ma il problema di fondo è qual è il senso della relazione familiare oggi per noi due? Qual è il senso? E quando mi sento rispondere i figli, a me mi si gela il sangue. O quando sento rispondere, perché la famiglia è un valore. Ma se è certo che è un valore, ma poi applica. Ma se è un valore, è un oggetto di senso, non di norma soltanto. Anche di norma, ma di senso. E il senso, e chiudo qui, è dato dalla relazione, dal limite e dai limiti all'interno della relazione. Il senso, faccio sempre io questa metafora, l'avete già sentita 50 volte, terra e acqua, uomo e donna, terra e acqua. Guardate che la terra e l'acqua si possono, come dire, incontrare e produrre cose estremamente diverse. La terra e acqua può produrre fango e può produrre un fiume. Un fiume ha un senso, che è dato dalla relazione tra terra e acqua, che è data dalle sponde, che non sono mai le stesse. Perché la relazione tra qualcosa di assolutamente stabile e di qualcosa di assolutamente in movimento, tra la persistenza e il cambiamento, quello costruisce il senso. E quando vediamo un fiume, diciamo, andà qua, va da là, è evidente il senso. A noi molto spesso non è per niente evidente il senso della nostra relazione. Usiamo dei simulacri di senso, poi la relazione va in crisi. Non troviamo più senso nella relazione perché non l'abbiamo mai cercato.
Esempi di simulacri. Esempi di simulacri.
Simulacri di senso sono appunto quello che diceva prima, i figli. Sono ci divertiamo. Facciamo dei bellissimi viaggi assieme. Ci piace a tutte e due viaggiare e ci siamo trovati sul viaggiare.
Wow!
Wow. Come sarà contento, geloso viaggio.
No?
O simulacri sono i soldi. Ci abbiamo il mutuo da pagare, cioè dati molto oggettivi concreti. Cioè, sono fatti, Cioè, i simulacri hanno un potere. Perché glielo diamo noi? Ma perché l'organizzazione sociale e culturale glielo dà? Con uno stipendio non andiamo avanti. È vero. Simulacri possono esserci la religione. La religione. Sono due cose completamente diverse. La religione. Noi ci siamo sposati in chiesa, crediamo, però prima ci siamo sposati in chiesa e non si disfa un matrimonio. È un sacramento. E sta scritto. E quanto ha ragione Papa Francesco quando dice, l'ha detto una volta, che in certe famiglie sarebbe in danno a banda e l'otra dall'otra, perché che disastro. Cioè tutto ciò che è pregiudizio è esterno alla relazione e non la mette, è la condizione e la manipola. Poi, ripeto, non si vive nelle nuvole, i mutui e le banche sappiamo che interessi fanno, lo sappiamo benissimo, la fatica del vivere è nota a ciascuno di noi, e come dire, e teniamo conto di questo, ma questo non può essere la giustificazione per non cercare un senso nel nostro rapporto, nella nostra relazione. Non lo troviamo, ma non disperiamoci. Madre Teresa di Calcutta per 30 anni ha cercato la parola di Dio e ha incontrato il silenzio. Il senso non è un ragionamento, il senso è la costruzione di un processo. In che significa progetto? Di un processo. Di un processo. E quindi il senso non termina mai, se non con la morte. Se non con la morte, in cui termina la fase di percezione cosciente del senso. Poi per fortuna lì c'è un altro senso, probabilmente, no? Che è il senso dell'incontro con il Padre. Però, se no, si finisce in quelle relazioni profondamente stanche, in cui il tempo diventa un tempo insopportabile. Vai a fare un po' l'orto, va. Un tempo insopportabile. Questo non capisco. Metto un tempo insopportabile. Me, io non la sopporto più. Ma sto che insieme perché? Non la sopporto. Dove incontri poi che la famiglia è il luogo della rabbia, perché sono tutti arrabbiati, anche i figli, è il luogo della rabbia, e la rabbia e l'odio, ricordiamocelo sempre, sono dei legami potentissimi, più a volte dell'amore. I rapporti perversi sono i rapporti meno distruttibili. I rapporti sani sono incerti, faticosi, sono esodo, sono quello che diceva prima lui. Sono dinamici e sono persistenti, sono complessi, è faticoso, ma sono la danza che crea. E Dio parla danzando, ricordiamocelo sempre. Ora qui noi dobbiamo riprendere pianino pianino, non le scuole di tango, ma questa cosa del pensare che abbiamo come famiglie una possibilità. Che è di ridefinire, ricostruire il senso delle relazioni. In un mondo in cui le relazioni sono sempre più virtuali, sempre più di sottomissione, di dominazione, di esclusione, noi abbiamo questa possibilità. Non ce la faremo noi, ce la faranno i nostri figli, i figli dei nostri figli, ma mettiamoci con quella prospettiva. Con quella prospettiva. Siamo dei costruttori, non ci dobbiamo difendere. Sì, ci dobbiamo anche difendere, scusate, ma la difesa non è. Dobbiamo trovare delle proposte, delle parole nuove che non siano la retorica. Per dire ai nostri figli, che lo dicono ai figli dei nostri figli, cioè, la cosa che che io vedo in clinica e che nella Bibbia di un'evidenza esiste, è che i processi sono lunghi, passano di generazione in generazione, ma se il senso di ogni parte di queste generazioni è un senso accettabilmente nella logica del disegno, in questo caso di Dio, porca loca ragazzi, cieli nuovi e terra nuova. Allora, mettiamoci davvero non più come mariti, mogli, papà e mamme, semplicemente in una posizione difensiva. Io ho detto del tempo, di questi sei questioni. Proviamo a rifletterci. Non troviamo la soluzione, facciamo fatica. Chi se ne frega? Non è il nostro compito la perfezione. Dio odia i perfetti. Gli stanno proprio su i baroni. Se è un maschio, se è una femmina sulle ovali. È sempre andato a cercare i moabiti, gli imperfetti, i cananei perché sono come i cani. È sempre andato a cercare l'imperfezione, la fragilità. Allora, se non troviamo le risposte, però pensiamo in termini, come dire, di cambiamento e non di resistenza. Dobbiamo anche resistere, ma non è solo lì. Poi vedremo, ci sono tante cose che possono aiutare a far questo, eh? Alcune le abbiamo dette, ma molte altre si possono dire. Ne accenno una prima e adesso, proprio in un minuto. Impariamo a stupirci, a stupire. Ragazzi, che palle, che noia, sta roba del fatto che ciò che ci dà sicurezza è la ripetizione. Ma provate una volta a lavarvi i denti mentre siete nel letto. Sporcherete di dentifricio.
E poi lavate.
Eh? Come?
E là, poi, chi sporca?
Ma così, appunto, impari a usare la lavatrice. Adesso, ho detto lo
so.
C'è proprio una questione
di
porta.
Con lo spazzolino elettrico o manuale? O manuale? Però lo stupore non è quello, ovviamente. Adesso questa è una battuta. Lo stupore è adesso che io ogni volta che rientro a casa porto qualcosa di nuovo che dice rientro a casa. Un biglietto con una parola magari diversa, il fiore che ho fregato dal vicino, un cioccolatino, no, che si ingrassa, una caramella dietetica. Ogni volta che io ti vedo, manifesto che ti vedo e non che te ancora questo. Se uno se lo dà come impegno, costa niente. Uno arriva che... Oh, mi sono dimenticato. Che vuol dire attenzione, che è la premessa dell'ascolto, del dialogo, della mediazione, dei tempi di cui parlavamo prima. Cioè ci sono mille piccole cose che possono costruire un altro modo di essere in relazione. Un altro modo. Poi le vedremo.
Va bene, abbiamo un'ora da qui a pranzo per giocarci il tempo come vogliamo.
Ecco, avete, pensate, avete un'ora di tempo. Fate con la vostra moglie, col vostro marito, qualcosa per la relazione tra voi due, che non sia commentare le parole di Merlo. Poi io mi chiamo Roberto, basta con sto Merlo, mi porta male.
Sì, sì.
Almeno Roberto Merlo.
Va bene.
Allora, provate a pensare. Prendete 5 minuti, uno, 5 minuti, l'altro, e pensate. E poi vi dite cosa avete pensato. È raro avere un tempo così, eh? 5 minuti, 5 minuti. E poi se trovate qualcosa, fatelo. Lasciate perdere i commenti a Merlo, commenti alla Cogliruzzi. Però, come dire, avete un'ora di tempo.
3, 2, 1.